Dunque, cari fratelli e sorelle, il mio culto comincia in qualche modo con le parole della preghiera del fratello Alberto. Perché è vero che gli argomenti trattati, le parole che abbiamo sentito, le abbiamo sentite tante volte nella nostra vita, ma tutte le volte che riguardiamo le stesse parole, gli stessi argomenti, troviamo sempre qualcosa di profondo, di più profondo. Voglio riferirmi a un fatto, cioè al fatto che quando, come fa, che ne so, posso dire uno scrittore, posso dire uno scultore, posso dire personalità che conoscono, abbozzano prima, no? Hanno un'idea generale del discorso, ma poi man mano si scende un po' per volta nei particolari, e sempre più nei particolari. Poi quando finalmente le tessere sono tutte messe assieme, allora si comprende bene la perfezione e la definizione dell'immagine. È così che quando sentiremo o risentiremo parlare degli stessi argomenti che abbiamo trattato nel passato in qualche modo, ci accorgeremo che stiamo parlando dello stesso argomento, ma stiamo vedendo aspetti simili, vicini, ma forse un pelino più dettagliati. E allora adesso io vi leggo una delle parti, una piccola parte del Cantico di Mosè, e sono solo quattro versetti perché è abbastanza lungo, ma prima di questo, allora la pagina è del 216 per chi ha questo, ma dovete passare direttamente poi alla pagina 218, praticamente il capitolo 32. Ma prima di questo voglio leggervi delle raccomandazioni che il Signore fa fare a Mosè, al suo popolo, e gli dice al versetto 21 del capitolo 31, dice: e quando molti mali, allora le cose dette ad Israele facciamole sempre per noi, anche se ci sono momenti specifici, epoche diverse, e quando molti mali e molte angosce saranno piombati loro addosso, sta parlando degli ebrei, allora questo cantico testimonierà contro di loro, perché esso non sarà dimenticato e rimarrà sulle labbra dei loro discendenti. Infatti io conosco quali sono i pensieri che essi percepiscono, anche ora, prima che io li abbia introdotti nel paese che giurai di dare loro. Come vedete, fratelli e sorelle, il Signore conosce molto bene i nostri pensieri. Egli ci fa delle proposte per condurci nella vita eterna, ma noi cosa abbiamo nel nostro cuore veramente? E vado avanti ancora e leggo i versetti dal 31 al 33. Dopo tutte le considerazioni, guarda, leggo anche il versetto 30 del 32, del capitolo 32, cioè: come potrebbe uno solo inseguirne mille, cioè un nemico, un nostro nemico, come potrebbe seguirne mille, come ha inseguito, come sono stati inseguiti mille, e due mettere in fuga 10.000. Vi ricordate che è successo così poi nella storia? E anche la storia recente riguardo ad Israele. E posso dirvi, se la loro rocca non l'avesse venduti, perché? Perché, Signore, loro si sono comportati come sono comportati, hanno abbandonato il Signore. Dice, boh, li vendono all'avversario, li ha abbandonati all'avversario. Poiché, ecco, la loro rocca, quindi non la rocca, la loro rocca, cioè la rocca degli avversari, non è come la nostra rocca. Cioè, non c'è nessuno come il Signore, fratelli e sorelle. I nostri nemici, i nostri stessi nemici ne sono giudici di questo. Ma la loro viene dalla vigna di Sodoma e della campagna di Gomorra, e le loro uve sono uve avvelenate, i loro grappoli amari. Il loro vino è tossico di serpenti e un crudele veleno di vipere. E poi ci spostiamo nel capitolo di Isaia, il capitolo 59, pagina 728 per questa versione, leggeremo dal 9 al 15. Facciamo leggere, allora, capitolo 59, pagina 728, dal 9 al 15, facciamo leggere Daniela.
Perciò la rettitudine è lontana da noi e non arriva fino a noi la giustizia. Noi aspettiamo la luce, ma ecco le tenebre. Aspettiamo il chiarore del giorno, ma camminiamo nel buio. Andiamo tastando la parete come i ciechi. Andiamo tastoni come chi non ha occhi. Inciampiamo in pieno mezzogiorno come nel crepuscolo. In mezzo all'abbondanza sembriamo dei morti. Tutti quanti grugniamo come orsi. Andiamo gemendo come colombe, aspettiamo la rettitudine ma essa non viene, la salvezza ma essa si allontana da noi, poiché le nostre trasgressioni si sono moltiplicate davanti a te e i nostri peccati testimoniano contro di noi. Sì, i nostri peccati ci stanno davanti e le nostre iniquità le conosciamo. Siamo stati ribelli al Signore, l'abbiamo rinnegato. Ci siamo rifiutati di seguire il nostro Dio. Abbiamo parlato di oppressione e di rivolta. Abbiamo concepito e meditato in cuore parole di menzogna. La rettitudine si è ritirata e la giustizia si è tenuta lontano. La verità infatti soccombe sulla piazza pubblica ed il diritto non riesce ad avvicinarvisi. La verità è scomparsa e chi si allontana dal male si espone ad essere spogliato.
Grazie. Allora, di questo che abbiamo letto, naturalmente ci sono diverse cose belle, l'avevamo anche visto in un'altra occasione, però vorrei che si fissassero i punti su due, tre, ve lo dico adesso che abbiamo appena letto, che sono fresche. Allora, uno, si capisce perché la rettitudine si è allontanata da noi, andiamo tastando la parete come i ciechi. Andiamo a tastoni come chi non ha occhi. E poi vorrei ancora, ecco, che si fissasse una cosa. Allora, abbiamo concepito e meditato in cuore parole di menzogna. Poi ripete che la rettitudine si è ritirata, la giustizia si è tenuta lontana. La verità soccombe sulla piazza pubblica e il diritto non riesce ad avvicinarsi. La verità è scomparsa e chi si allontana dal male si espone ad essere spogliato. La verità è scomparsa. Poi, allora, ancora, così completiamo le scritture, c'è una parte che andiamo a leggere nel Vangelo di Matteo e praticamente dal capitolo 23, dal versetto 27 al 36, pagina 979. Facciamo leggere Rosa.
Guai a voi, scrivi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni di ossa di morti e d'ogni immondizia. Così anche voi, Di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché costruite i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti, e dite: se fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. In tal modo voi testimoniate contro voi stessi di essere figli di coloro che uccisero i profeti, e colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna? Perciò, ecco, io vi mando dei profeti, dei saggi e degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, affinché ricada su di voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che voi uccideste fra il tempio e l'altare. Io vi dico in verità che tutto ciò ricadrà su questa generazione.
Grazie. E poi vado ancora in Efesini, al capitolo 4, leggo i versetti dal 21 al 25, li leggo io. Allora, seppure gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù Cristo, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe secondo le passioni ingannatrici, ad essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo che è creato immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Ripeto, dalla giustizia, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira. Bene, io credo, fratelli e sorelle, che tutti noi, come qualsiasi uomo, ha un bisogno, e ha bisogno di una sola cosa per avere stabilità nella propria vita, è quella di conoscere la verità, perché essa è la radice di ogni bene. La verità, fratelli e sorelle, è la radice di ogni bene. Sono talmente profonde queste parole che facciamo fatica a contemplarle, a capirle. Più ci abbeveriamo ad essa, cioè più assumiamo la verità, e più vedremo scorrere dal nostro corpo, dal nostro essere umano, proprio dal nostro essere, fiumi rivoli di veleno, si chiama materia, quando una con le ferite purulente, di porzione della nostra vecchia e putrefatta personalità. Più si assume la verità e più questo avviene nella nostra persona. La guarigione non può venire da nessun'altra parte, cari fratelli e sorelle, se non dalla verità. Dobbiamo avere il coraggio della verità. D'altro canto, che ha detto io sono la verità, anche ha detto io sono la luce del mondo. Personalmente io non riesco a concepire chi si dice cristiano, credente, e non sente l'esigenza di purificarsi dalla lebbra della menzogna, o comunque semplicemente non sente il bisogno di prendere questa medicina ogni giorno, questa medicina, la medicina della verità. Vedete che non basta conoscere la medicina, per cui io conosco quella medicina e so che mi fa bene, ma è necessario assumerla interamente questa medicina, poiché essa solo ci fa stare bene, ci guarisce e ci dona la serenità, l'unica medicina che ci dona serenità. Parlavamo col fratello ieri delle varie turbolenze nella vita di ognuno di noi e siamo stati sempre turbati e turbolati, lo possiamo dire anche così, no? fino a quando non abbiamo fatto chiarezza nella nostra vita, non abbiamo assunto la verità. Ma ripeto, non si può assumere un pezzettino ogni tanto, la verità la si assume ogni giorno, e noi che siamo credenti dobbiamo assumerla come l'aria che si respira, affinché possiamo fare in modo che tutto il veleno purulento esca dai nostri polmoni e ci faccia respirare un'aria nuova, un'aria pura. Ora, infatti, c'è scritto, come abbiamo letto, ora bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Non sono parole da poco, sono parole che sono parole che conosciamo a memoria, ma nella sostanza forse non le abbiamo così meditate a fondo, non abbiamo così visto se le stiamo mettendo in pratica nella nostra vita. E qualcuno potrebbe dire: ma che stai dicendo, fratello? Forse che noi mentiamo. Assolutamente non sto dicendo questo. Ma come posso dire la verità al mio prossimo? Questo è il problema. Come posso dire io la verità al mio prossimo se non la dico prima a me stesso? Questo è l'altro problema. Come posso io dire la verità a te se mento a me stesso? Diventa un problema di prima grandezza. È la solita storia che conosciamo del Vangelo, della pagliuzza e della trave, no? Come posso dire a lui: togliti la pagliuzza dall'occhio, quando io ho una trave grande quanto questa casa, quindi non riesco a vedere quello che il fratello veramente ha nell'occhio, perché io ho una trave, non riesco a vedere. Allora, nessuno può dire, cari fratelli e sorelle, di essere cristiano senza il desiderio di conoscere fino in fondo la verità. Senza questo desiderio, chi di noi non vuol conoscere la verità? Però c'è un problema davanti alla verità, c'è un problema davanti alla verità, magari lo vedremo. E abbiamo letto poc'anzi che quando in Deuteronomio dice: poiché la loro rocca non è come la nostra rocca, noi beviamo alla fonte della verità, che è la parola di Dio. Gli altri comunque, no, che non bevono questa fonte, la fonte della verità è Dio stesso, quindi la verità non è la loro verità come la nostra, quindi sono delle verità diverse. E come abbiamo anche visto nell'Epistola di Galati, quando dice nei primi sei versetti, quando dice che chiunque porta un Vangelo diverso da questo, sia egli anatema, cioè sia egli maledetto. Lo ripeto ancora, lo ribadisco, dice: quant'anche chiunque, quant'anche uno di noi, quant'anche un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da questo, sia egli maledetto, sia egli anatema. Vedete, per annunciare un Vangelo diverso basta veramente molto poco, perché la vigna di questi è la vigna, viene da Sodoma, la vigna, quando si dice il ceppo, no? Questa è la vigna che viene da Sodoma e viene dalle campagne di Gomorra, no? Perciò inquinata la radice, cari fratelli e sorelle, quello che è il suo ceppo, ovunque tu lo trapianti, se noi prendessimo questo ceppo per trasferirlo in una terra fertile, sarebbe un disastro per la terra fertile, perché questa produrrebbe ancora maggiori danni, anzi moltiplicherebbe il suo frutto malvagio, amaro e tossico, come dice la parola del Signore. Anzi, dice, il loro vino è un crudele veleno di vipere, è un crudele veleno di vipere. Ma che cos'è questo veleno? Cos'è che avvelena la nostra stabilità? Cos'è che avvelena la verità, può avvelenarla? In noi, ovviamente, non in Dio. Cari fratelli e sorelle, è la menzogna. Questa menzogna è un veleno, tossico, perché è un fuoco estraneo, non è il fuoco dello Spirito Santo, è un fuoco estraneo. Allora non c'è niente da fare, cari fratelli e sorelle, nessuno inquini la verità, nessuno inquini la verità, poiché si oppone ad essa. se qualcuno di noi inquina la verità, si oppone ad essa. La verità brilla di luce proprio perché viene da Dio. Gesù è proceduto dal Padre. È vero? Io sono la via, la verità e la vita. Noi spesso e volentieri scambiamo la verità con la nostra verità. La verità con la nostra verità, perché ognuno di noi ha una verità propria, personale. E quante verità abbiamo, cari fratelli e sorelle? Quante verità ci sono? Quante? Voi ne conoscete, perché nel momento che entriamo in conflitto fra di noi, in una discussione, anche teologica qualche volta potrebbe succedere, chi è che ha ragione? La verità è una, non possono essere due, non ci possono essere due verità, per cui o ha ragione uno o ha ragione l'altro, oppure non ha ragione né l'uno né l'altro, ma non tutte e due, perché la verità è una soltanto. Allora Gesù dice però una cosa importante a scanso di equivoco: non ci possono essere equivoci, perché Gesù ci dice che lo Spirito Santo ci guiderà in tutta la verità, e noi dobbiamo desiderare questo. E il problema è questo, fratello: dobbiamo desiderare di essere guidati in tutta la verità? Ditemelo. Dobbiamo. È un desiderio lecito quello di un credente. Io penso che sia un dovere del credente desiderare di essere guidato in tutta la verità. Com'è possibile che non ci sia questo desiderio forte nei credenti, fratelli e sorelle? Com'è possibile questo che non ci sia questo desiderio forte nei credenti? Che ci sia contenti di nozioni o di spezzoni di verità presi qua e là, senza verificare se assieme ci sono dei grappoli o semplicemente dei chicchi della vigna di Sodoma e delle campagne di Gomorra? Perché? Cioè, come va? Se io ho la verità dentro, cioè mi è entrata dentro questa verità, perché è nato l'uomo nuovo, che è nato dallo spirito, non è nato dalla carne, necessariamente di conseguenza questo spirito rigetta ogni cosa che non ha a che vedere con la verità, perché la verità non può essere inquinata in nessun caso e in nessuna maniera. Infatti Gesù dice: voi colate il moscerino e inghiottite il cammello. Cioè dice, no, prendete il moscerino, dice, ma che schifo sta così, e poi prendete il cammello e lo ingoiate direttamente. Vedete, Gesù faceva dei paragoni, alcuni ci sono paradossali, ma non mi paiono molto paradossali, diceva delle grandissime verità, ed erano queste verità. E poi a un certo punto fa un discorso senza possibilità di equivoco nei confronti dei farisei. Guai a voi, o scribi e farisei ipocriti, perché siete simili ai sepolcri imbiancati, no? Cioè, sapete quelle persone che sono bloccate in faccia, non sai se sono di piombo, se sono di gomma, se sono soprattutto davanti alla verità, cioè restano, non sai più se esistono, se sono vivi, sono morti, non sai esattamente in quel momento che cosa stanno pensando, oppure se stanno pensando, non sai se sono turbati, non riesci a capire veramente che cosa c'è dentro queste persone. Proprio questi sono i classici sepolcri imbiancati. Ecco, Gesù, come vedete, sa ben definire la questione. Quindi si inquieta non poco, perché dice, a un certo punto li chiama serpenti, razza di vipere. Prima abbiamo visto del veleno tossico dei serpenti. Razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna? Come scamperete? Perciò ecco, vi mando dei profeti, dei saggi e degli scribi. Di questi ultimi ne ucciderete, ne metterete in croce, altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe, li perseguiterete di città in città, affinché ricada su di voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che voi uccideste fra il tempio e l'altare. Cioè, non era poco. Io vi dico in verità che tutto questo ricadrà su questa generazione. E così è stato. La verità, cari fratelli e sorelle, può essere inquinata, non può essere inquinata in alcun modo. Mi viene in mente però che ci può essere su una persona, su una comunità, su qualcosa, una targa con su scritto verità. Qualche anno fa c'era il fratello Pietro, che adesso è col Signore, mi diceva: stai attento che è uscita una rivista che si chiama La Pura Verità, altro che Pura Verità, leggila bene, no? E io leggevo, dice, sembra proprio, guarda, che dicano le stesse cose, poi a un certo punto vedi che introducono di soppiatto, come dice, eresie di perdizione. Ed era così. E aveva il coraggio, questi signori, questa rivista, aveva il coraggio di scrivere La Pura Verità. Non c'era alcuna verità là dentro. Perché quando c'è una menzogna, anche dentro tutta la verità, cari fratelli e sorelle, anche dentro tutta la verità c'è una menzogna, contiene una menzogna quella verità, è come il virus che entra nel computer. C'è qualche cosa che non è tutto a posto, però c'è qualcosa che destabilizza tutto il sistema, cari fratelli e sorelle. E forse chi è più esperto di me in queste cose riesce a capire che cosa sto dicendo. E così avviene anche nel corpo della persona. Quindi la pura verità. Voi sapete che oggi si spacciano le borse di pelle per pura, no? O meglio, le borse di plastica per pura pelle, no? Significa, cari fratelli e sorelle, se uno accetta queste cose, significa essere come le vergini che non erano avvedute. Non erano avvedute. Chi accetta qualsiasi cosa e non è accorto, non è attento, significa essere in questa maniera, perché non avevano la verità nella loro lampada, nella sostanza, quell'olio, è l'olio della letizia. Chi è che è lieto tra i credenti? È chi ha la verità. È lieto a questa letizia, a questa gioia che abbiamo visto, no? E l'altra volta abbiamo visto Gesù cosa ci dice, che vuole che questa gioia sia completa, no? In ognuno di noi. La verità, cari fratelli e sorelle, non la si raggiunge neppure con la mente, perché essa è uno strumento razionale, la mente è uno strumento razionale che è in dotazione alla nostra macchina, cioè alla macchina corpo, e ci serve per tutta una serie di cose. La verità, una volta che abbiamo la verità, la mente, cioè, viene illuminata, ma diversamente è un problema. Quindi la verità la si raggiunge invece solo con lo spirito, se amiamo, se l'amiamo e ci arrendiamo ad essa, perché bisogna anche arrendersi alla verità. È il Signore stesso che ci conduce in tutta la verità e non in parte, come sta scritto. Allora, la cosa che mi stupisce di più è veramente la mancanza di desiderio. Guardate che forse queste sono un po' le parti salienti, in qualche maniera, del culto. La cosa che mi stupisce di più è veramente la mancanza di desiderio, cioè la passione forte che manca, poiché essa, cioè la verità, è l'unica certezza per chi crede, del giudeo prima e del greco poi. Quindi, cioè, di solito la persona umana si relaziona con la verità in modo, il più delle volte tende a nascondere la verità. E questo è un problema. Cioè, certe volte la verità dice, la nascondo perché questa verità potrebbe fare molto male al mio amico, alla mia amica, eccetera, eccetera. Ma questo è un atteggiamento. Potremmo discutere in tanti modi e in tante maniere di queste questioni, però sappiamo che solo la verità fa giustizia alla fine e non la menzogna. Perciò, come dice il profeta Isaia, per questo motivo dice che la rettitudine è lontana da noi, noi aspettiamo la luce, ma ecco le tenebre, perché c'è l'inquinamento della verità. E tante volte abbiamo visto, quante volte abbiamo detto, fratelli e sorelle, lo sapete meglio di me, quante volte abbiamo letto dei libri di letteratura cosiddetta cristiana e dopo qualche pagina non siamo stati più capaci di andare avanti, perché è lo spirito del Signore che rifiuta queste teorie, queste cose buttate lì, queste fantasie umane, e sono rifiutate dalla verità. E sia benedetto il Signore che è dentro di noi, che ci fa in modo che noi rifiutiamo ogni cosa che non ha a che vedere con essa. Quindi, sta scritto in un altro punto, la verità acquista la verità e non la vendere. Io oserei dire non la svendere, caro fratello e sorella, perché la verità la si può anche svendere, perché una volta che l'abbiamo acquistata, è vero? Per i problemi nostri personali che vogliamo risolvere, vogliamo accontentare credenti di un'altra chiesa, vogliamo fare il capannone più grande, vogliamo fare tutto ciò che volete, cari fratelli e sorelle. Io dico, facciano ognuno faccia ciò che vuole. E rischiamo a questo punto di, come c'è scritto qui, di filtrare il moscerino durante un culto e poi inghiottire il cammello, perché dobbiamo fare la caserma più grande per poterci stare tutti. Il Signore conosce i suoi, cari fratelli e sorelle, ovunque, in tutte le comunità. Io non ho mai detto che noi qui siamo gli unici, eccetera eccetera. Lo voglio ribadire, io dico che il Signore ha servitori fedeli in tutto il mondo, sia benedetto il suo nome in eterno, perché altrimenti nessuno di noi si troverebbe qua in tutta la storia, che non permettono che venga manipolata la sua parola. E per questo motivo noi ci troviamo qua. Si è benedetto il Signore per tutti questi servitori fedeli che ha in tutti i luoghi del mondo, e in luoghi dove si soffre soprattutto, e dove la parola di Dio è veramente talmente preziosa, dove sono costrette queste persone a nascondersi per poterla leggere. E mi viene in mente quando avevano fatto le Bibbie così piccole, no? Da portare in Russia, che bisognava leggere, erano piccoli, mi pare quanto un francobollo o cose del genere, da poterle leggere al microscopio. Voi non sapete neanche, noi sappiamo neanche l'abbondanza nella quale viviamo. E questi fratelli l'hanno fatto perché hanno creduto che la parola di Dio, e credono ancora che questa parola di Dio è verità. È verità. Se c'è una cosa che fa infuriare Gesù, come abbiamo visto, è l'ipocrisia, che è l'equivalente di una falsa verità. Cioè, l'ipocrisia è fatta da tante cose. Dice ipocrita, cosa significa? No? Diciamo una verità di convenienza, cari fratelli e sorelle. Una verità di convenienza mista a falsità, per forza di cose, perché o è verità o è falsità. Allora, questa mista falsità, ipocrisia, eccetera, mostra un atteggiamento senza nel volto, senza reagire alla verità, come dicevamo prima, quindi mettersi questa maschera che non fa trasparire sentimento dal volto di coloro che ascoltano la verità. Potranno trovare tutte le giustificazioni che desiderano, ma noi abbiamo bisogno della verità, cari fratelli e sorelle, più di ogni altra cosa, perché essa ci porta all'origine del problema. È questa, perché abbiamo bisogno della verità. Cioè, vedete, se si ragiona si capisce. Abbiamo bisogno della verità perché essa ci porta all'origine del problema. Cioè, la verità lo illumina, perché Gesù ha detto anche: io sono la luce del mondo, io sono la verità, sono anche la luce del mondo. Quindi la verità illumina il problema, no? Lo mette in mostra. Dice: guarda che tu hai questo problema, affinché l'uomo possa dire: sì Signore, è vero Signore, io sono un peccatore, sono un bugiardo, guariscimi, ti prego di guarirmi, perdonami. E questo è il concetto, cari fratelli e sorelle. È per questo che abbiamo bisogno della verità, per non continuare a mentire, cari fratelli, a noi stessi, al nostro prossimo e agli altri, e continuare a portarci turbolenze di vario genere, che mostrano tutto nel mondo tranne che l'amore di Cristo, tranne che il profumo di Cristo. Ecco perché abbiamo bisogno profondo di questa verità. Senza questo atteggiamento tutto è inutile, cari fratelli e sorelle. Conoscere la verità del proprio male e non far nulla, non cercare di capire perché io sto male. Vedete, quando abbiamo un male fisico cerchiamo in qualche modo, cerchiamo di cos'è che ci fa male, ci fa star male, no? E allora è questo o quell'altro, allora andiamo dal medico, allora ci facciamo dare lastre, ci facciamo tutte le cose E se abbiamo tanto mal di gola, magari cercheremo di prendere uno sciroppo per alleviare, un antibiotico, qualsiasi cosa. Ma perché quello è un male tangibile. Invece il male dell'anima è, che è pure un malessere strano, vedete? È un male strano. È un male strano che ci fa star male, che ci inquieta. Questo non cerchiamo di guarirlo. Questo non cerchiamo veramente di assumere la medicina per farci guarire. E sappiamo che questa medicina è la verità, sapendo che volontariamente, negando la verità, non cercandola, abbiamo volutamente girato le spalle a Dio. Non c'è altra soluzione. Gesù ha detto: io sono la verità. Dicendo io sono la verità, facciamo il conto con tutto il resto. Sappiamo che se amiamo Gesù non possiamo non amare la verità, per quanto amara essa sia. Ma la verità poi alla fine, no? Introduce subito, ti sembra che sia amaro, ma poi, ecco, produce un beneficio, una dolcezza senza fine. Una volta che l'abbiamo accettata, ci siamo tranquillizzati e ci siamo rasserenati. Ponzio Pilato chiedeva a Gesù: cos'è verità, cari fratelli e sorelle? Egli, Ponzio Pilato, non aveva confidenza con la verità, come quelli del mondo non hanno confidenza con la verità. Cos'è la verità? Ponzio Pilato era un pagano, siamo attenti. Ponzio Pilato era un pagano, per lui la verità era solo un aggettivo, un'astrazione, no? Un qualcosa che non si tocca con mano, perché non la si vede, e se non la si vede, a che cosa serve? Capisci? Quindi i romani poi erano materiali, materiali al massimo, pragmatici nel modo più assoluto, proprio è vero come dice la parola, quando descrive il popolo che verrà in Israele, che è simile all'aquila, eccetera, eccetera, lo descrive come un popolo crudele. E così è stato, la crocifissione è stata introdotta dai romani, quindi una crudeltà senza fine. Cioè, per loro esisteva solo il potere di tipo materiale, visibile. Per cui l'unica verità è il potere, l'unica verità è la materialità e la materia. Ecco perché Ponzio Pilato chiedeva a Gesù, tu dici, cos'è la verità? Cioè, questo qua dice, stai parlando di una cosa strana, cos'è la verità? Perché egli non aveva alcuna confidenza con la verità. Cioè, voglio dire, avere confidenza con la verità vuol dire avere relazione con la verità, e avere relazione con la verità significa avere relazione con Gesù Cristo. Che cos'è verità? E invece guardate, quest'uomo che non aveva la più pallida idea, perché era un grezzo da questo punto di vista, gli chiede questo, eppure la verità era là, davanti a lui, davanti a Ponzio Pilato, e dice di sé, e risponde con, lui risponde con una risposta sconvolgente: io sono la verità, io sono la verità, un uomo, capisci? Un uomo che si incarna con un aggettivo così forte, inestricabile, cioè non si può, Gesù incarna la verità. Ponzio Pilato è sconvolto, forse, perché dice, che sta dicendo? Questo dice io. Lui che non aveva la più pallida idea si trova davanti alla verità, un grezzo del genere. Gesù affermava di essere la verità, la via e la vita per raggiungerla. E la vita è la via per raggiungerla. Quindi questi tre elementi, cari fratelli e sorelle, non sono separabili fra di loro, non si può prendere un pezzo per volta. Cioè uno porta all'altro, come succede nel nostro lavoro, cioè parlo del mio, che lo conosco bene, almeno quel poco che conosco, cioè quando nella teoria del colore so che i tre colori non possono scindersi fra di loro, quando sono scissi e sappiamo che ponendo un colore su un foglio bianco e guardando quel disco che è verde, vedremo il suo complementare, cioè gli altri due che mancano o viceversa. La luce è fatta così e non si può scomporre diversamente, quindi anche la via, la verità e la vita fanno parte dello stesso Dio. Gesù affermava di essere la verità. Queste tre affermazioni di Gesù sono talmente inestricabili che, tra di loro, che conducono a Dio direttamente. Forse noi non amiamo la verità. E dico una cosa grave. Forse noi non amiamo la verità. Perché? Perché, cari fratelli e sorelle? Perché non amiamo la verità? Per non essere rivoltati come un calzino, perché questo è il problema. Perché la verità ci prende, ci rigira come un calzino. Eppure è l'unica medicina, è l'unica cosa che fa cambiare la nostra vita. E non veniamo a dire che siamo cristiani, perché non siamo cristiani per niente se non abbiamo accettato questo. Di quale cristianesimo sto parlando? Se davanti alla verità o nego la verità o non la voglio vedere perché non mi fa comodo. Io non sono un cristiano, io sono un idolatra. Io un altro Dio, sono un ipocrita. Questi ipocriti che Gesù condanna e li chiama serpenti e razza di vipere, perché sono impenitenti davanti alla verità. Davanti alla verità bisogna cascare in ginocchio. Non la verità degli uomini, la verità di Dio. La verità di Dio. Quindi forse il problema è questo, che la verità ci mette a nudo. Ci scopre chi siamo, ci dice: tu sei veramente questo, non contarmela per favore. E anche te stesso non vuoi credere che è così, dici: no, eppure è così. E quindi quando tu assumi questa verità, ti rendi conto di chi sei, vai al Signore veramente, all'origine del problema, che poi in fondo è l'opera dello Spirito Santo, quella di condurci in tutta la verità. E qual è la verità? Quella se non che siamo dei peccatori. Quindi condurci, inginocchiarci davanti al Signore, chiedergli perdono, chiedergli di essere guariti. La verità ci rivolta come un calzino, ci sconvolge, perché siamo sconvolti da essa, per quello ci fa tanta paura, siamo sconvolti da essa. Sapete, quante persone vanno a farsi una visita di controllo, e poi hanno paura di essere colpiti da un brutto male, dicono, no? E non vogliono sapere, e non vanno neanche a controllarsi per non sapere, per non essere guariti. E quindi, se invece noi amiamo la verità, anche se ci sconvolge, perché ci sconvolge la verità, ma eppure possiamo dire che dalla verità stessa che siamo risorti. La verità ci fa risorgere la nuova vita. Amen. Adesso abbiamo... Signore, aiutaci ad accettare la verità affinché essa possa farci del bene, perché è l'unica medicina, Signore, che ci guarisce. Signore, aiutami ad accettare la verità, anche la peggiore, affinché io possa guarire, Signore, completamente, alla luce del tuo spirito, Signore, alla luce del tuo sacrificio, affinché lo possa accettare completamente fino in fondo e ne sia guarito, affinché tu mi doni la pace e la felicità. Grazie, Signore, di ogni cosa, del bene prezioso, della tua saggezza infinita, Signore, misteriosa, ma che è a nostra portata, Signore. E tu fai in modo che noi possiamo entrare nella tua parola, affinché ne siamo consolati e affinché abbiamo la certezza che essa è verità. Tu solo ci convinci di questo, Signore. Nessun uomo può essere convinto da nessun altro uomo, Signore, ma soltanto da te, che questa è verità. La tua parola, la somma della tua parola è verità. Sia il tuo nome benedetto in eterno, Signore, di eternità in eternità. Grazie per averci creato. Grazie, Signore. Grazie. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Padre Santo, ti ringraziamo perché in Eden c'era vita e verità, ma noi ci siamo lasciati trasportare dalla menzogna, abbiamo corrotto tutta la tua creazione. Signore, in questo momento ci apprestiamo a ricordare il tuo gesto che ci ha salvato, ci ha tirato fuori da questa situazione. Dopodiché sei salito in cielo, ma non sei abbandonato, perché ci hai promesso che saresti stato con noi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Signore, noi sentiamo questa tua presenza perché ancora oggi ti sei preso cura dei tuoi figli, nutrendoli con la tua parola. Grazie, Padre, sia reso onore e gloria al tuo santo nome.
Amen. Amen. Vedete, fratelli e sorelle, il Signore ha fatto qualcosa di pratico per poterci salvare, ma qualcosa di terribilmente pratico, per venire a salvarci. E noi stiamo fermi, non vogliamo accettare, non vogliamo fare un passo per dire veramente grazie, Signore. Non vogliamo farlo questo passo. Vogliamo continuare a stare dall'altra parte della barricata, chiusi nel nostro orgoglio, chiusi nella nostra giustizia, chiusi nella nostra verità. Che il Signore abbia pietà di noi e ci converta e faccia in modo che crollino i muri che noi opponiamo, la resistenza che noi facciamo al Signore in continuazione, perché è idolatria. Davanti a questo gesto pratico che il Signore Gesù ha fatto, il Signore si è incarnato, ha pagato praticamente, non teoricamente. Noi abbiamo tante teorie, ma il nostro Maestro e il nostro Dio ha praticamente attuato la salvezza per noi. Ci ha comprati a caro prezzo, dice, non a parole, cari fratelli e sorelle. Come facciamo noi? A parole amiamo, a parole diciamo di credere, a parole pensiamo che sia verità, solo a parole. Ma Gesù l'ha fatto praticamente. E se non capiamo questo, la nostra fede è vana. Perché Gesù vuole da noi una fede semplice. Semplice significa pratica. Non importa quanto, ma pratica, se quello che riusciamo a dare, non c'è bisogno di essere tutti dei dottori, dei filosofi, anzi la filosofia vuole delle cose pratiche, ogni giorno, pratiche, semplici, pratiche. Per quello ama, dice, se non siete come piccoli bambini, ma praticamente. Allora Gesù ha fatto un gesto pratico, lo stiamo ricordando, lo facciamo ogni tanto proprio per non cadere nell'abitudine, ma quando lo facciamo vogliamo ricordarlo. Ha fatto un gesto più pratico di così. Perché dice a caro prezzo? Perché ha pagato un prezzo praticamente. E invece noi pensiamo che la nostra fede sia una cosa virtuale qualche volta. Allora dobbiamo renderci conto se questo è vero o è falso. Perciò ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, quando dice che ha pagato un caro prezzo per ognuno di noi, il prezzo del suo sangue prezioso, nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Lo ricordate il patto, il sangue sugli stipiti degli ebrei, il sangue dell'agnello che li proteggeva dallo sterminatore? Fratelli, abbiamo carenza di fede. Preghiamo che il Signore Gesù aumenti la nostra fede. Facciamolo questo, siamo in un culto, siamo davanti a Lui. Egli è in mezzo a noi. Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Ricordandoci, in memoria che significa? Solo perché è così, no? In memoria pratica, praticamente, come stiamo cercando di farlo, praticamente, in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore, finché Egli venga, cioè finché Egli ritorni, e che noi lo stiamo aspettando. Signore, vogliamo dirti, siamo qui assieme, vogliamo dirti: Signore, vieni, Maranatà, vieni, Signore Gesù. Perché chiunque, poi dice, finché il Signore venga, perciò chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. ci sono delle chiese, fratelli e sorelle, che si dice ma sono molto caldi nella preghiera, ma io penso che noi siamo anche molto freddi. Questo che penso io, e penso che dovremmo veramente mostrare una preghiera che viene dal cuore, come un ringraziamento sincero, vero, di quello che il Signore ha fatto per ognuno di noi. Vogliamo pregare? Signore, grazie. Grazie, Signore, per aver dato il tuo corpo, per aver pagato questo prezzo così pesante, Signore. Sono cose, fa, Signore, che non siano così lontane da nessuno di noi, che ognuno prenda coscienza del prezzo che tu hai pagato, per poterti essere riconoscenti, Signore, per poterti ringraziare, per poterti amare ogni giorno di più e non chiuderci, Signore, nel nostro egoismo, nelle nostre cose da fare, e non vedere il bene più prezioso, l'amore, Signore, che tu ci hai insegnato. Tu sei l'origine dell'amore, Signore, perché tu sei Dio. Grazie, nel tuo santo nome. Amen.
Signore, anch'io ti voglio ringraziare per le parole di oggi. La verità, Signore, sì, la verità, allontanaci dalla menzogna, è una cosa tremenda. Vorrei che, bevendo il calice del tuo vino, come abbiamo fatto oggi, non abbiamo in bocca un calice amaro, sia un calice dolce che ci riempie il cuore. Ti prego, Signore, allontanami sempre di più dalla menzogna. Sia benedetto il tuo nome in eterno. Amen.
Amen.
Sì, Padre, fa che noi non dobbiamo mai dimenticare il tuo sacrificio, il tuo grande amore che tu hai dimostrato praticamente, dando il tuo figlio morto sulla croce per noi. E questo, oh Signore, deve non farci mai dimenticare che tu ci hai riscattato, ci hai permesso di vivere nell'eternità. Grazie, oh Signore. Aiutaci a non dimenticare tutto quello che tu hai fatto e fai nella nostra vita ogni giorno. Sia lode e gloria a te, oh Signore.
Anche io, Signore, ti voglio ringraziare perché mi hai preso quando ero tuo nemico, quando non pensavo a te, pensavo solo a me stesso. E tu mi hai dimostrato amore e dolcezza e tenerezza. E mi stai insegnando che la cosa più preziosa è vivere secondo i tuoi insegnamenti. Ti ringrazio perché hai avuto pietà di me. Amen.
Amen. Signore, ci benedica, ci conduca alle nostre case, ci conduca alla nostra vita, ma con una consapevolezza in più, quella di avere, di sapere che abbiamo un debito grande nei confronti del Signore, anche se ce l'ha condonato, ma siamo sempre debitori, come uno che ti salda tutti i debiti che hai, anche se non ti chiede niente, non verrai a dirmi che non hai riconoscenza nei suoi confronti. Perché io temo che ci sia poca riconoscenza nei confronti del Signore, questo lo dico proprio con chiarezza, proprio dai comportamenti di detti credenti. Abbiate pazienza. Buona giornata.